Buongiorno e allora benvenuti a questa seduta della prima commissione. Procediamo con l'appello, ahimè. Presente, Alfonso, assente, Ariotti, assente, Barbieri, assente, Bertorello, assente, Bevilacqua, presente, Bonicioli, assente, Brucoleri, assente, Bruzzone Filippo, presente, Bruzzone Rita, assente, Cavalleri, presente, Ceraudo, Costa, quindi Ceraudo presente, Costa presente, Cavalleri c'è, Mattia Cruccioli presente, D'Angelo presente, De Benedictis presente, Dell'Ostrologo assente, Falcone presente, Falteri assente, Gaggero assente, Gandolfo presente, Ghio, no, la Ghio la vedo presente in video, poi Gozzi. Presente, Grosso, assente, Cabur, assente, Lodi, assente, Lograsso, presente, Manara, assente, Notar Nicola, assente, Pandolfo, presente, Pasi, assente, Patrone, assente, Pellerano, assente, Pilloni, presente, Russo, assente, Vacalebre, assente, Veroli, assente, Villa, presente, Viscogliosi, presente. Bene. Allora, dice la collega Ghio, mi dice che il nostro audio è staccato, ma allora vedo qui sul computer, forse è solo un fatto, ora mi dovrebbe sentire, se mi sente, sento anche un ritorno, sento un po', ah, scollegato, però lei dice che non mi sente se io, ah ok, perfetto, grazie. Ottimo, allora. Questa seduta di commissione 1 è convocata sul report dell'attività della Polizia Locale nello scorso anno, quindi nel 2023. Grazie e lascio la parola per l'illustrazione all'assessore Gambino. Prego, assessore.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, innanzitutto grazie per questa commissione. Proviamo, posso dare dei tempi un attimino? Allora, io chiedo perdono, ma mi devo assentare 10 minuti, un quarto d'ora a cavallo delle 10. Quindi o continuate col vicecomandante Manzo, oppure magari si fa una piccola sospensione e io rientro subito, ma devo andare un attimino su dal sindaco.
Vediamo insomma com'è il momento rispetto ai requisiti,
Ok,
eccetera.
dopodiché all'una un incontro con alcuni cittadini a Sestri Ponente. Siccome tratteremo molti argomenti, io ritengo che sia utile, probabilmente, arrivato a un certo punto, comunque riaggiornarci, perché questa commissione tratterà tre argomenti abbastanza complessi, che sono la parte sicurezza stradale, quindi l'attività che noi abbiamo svolto in tema di sicurezza stradale per cercare di incidere su quelle che è la pericolosità delle nostre strade. La parte riguardante la sicurezza urbana e il presidio del territorio e la parte riguardante le attività di campagne di sensibilizzazione verso i cittadini, sempre volti al miglioramento della vivibilità e della sicurezza stradale. Quindi noi tratteremo queste tre tematiche e secondo me è auspicabile che il dibattito all'interno di quest'Aula sia proficuo, e quando il dibattito è proficuo probabilmente si va per le lunghe. Quindi io paradossalmente auspico che ci sia un feedback e un'interazione con la Commissione che ci porti oltre questi orari qua. Quindi, essendo che ho questi due piccoli impegni, uno alle 10, ma veramente di pochi minuti, ma però l'una devo essere a Sestri Ponente, direi già che magari se non arriviamo a finire e a trattare gli argomenti, nel giro di massimo 2 settimane ci calendarizziamo
Ma sì,
un'altra commissione nel caso in cui arriviamo
io
lunghi.
direi che possiamo darci già come termine l'orario delle 11 e poi dopo di aggiornarci con un'altra seduta,
Perfetto.
anche per spezzare gli argomenti.
Benissimo, ok. Allora, come dicevo, io adesso.
Indicativamente, chiaramente, poi. Sì, consigliere Falcone, prego. Ah no, ahimè, chiedo scusa.
Ahimè, c'era ahimè.
Scusate, Presidente, grazie. come mozione d'ordine, sì, condivido quanto detto dall'assessore Gambino. La tematica è complessa, quindi in questa commissione non esauriremo certamente gli argomenti e visto la sua disponibilità di aggiornare poi la commissione in quello che ha proposto. Però stamattina faccio presente che alle 10.30 c'è la giornata ufficiale della commemorazione diciamo, giorno della memoria e credo che ogni consigliere le faccia piacere partecipare.
Sì, infatti quindi, l'avevo anticipato all'assessore, l'assessore mi ha detto che è una discussione corposa, quindi effettivamente anch'io ho...
No, vorrei terminare, nel senso che ben venga questa commissione perché intanto iniziamo, no?
Sì, certo.
Stamattina, è importante iniziare. E poi riaggiornarci,
possiamo
magari.
Possiamo anche interrompere alle 10.30, se siete d'accordo, per andare a Palazzo Ducale. Intanto ci mettiamo.
Non so, io è una proposta.
Inizia, possiamo fare anche così. Consigliere Falcone. No. Cioè, poi la aggiorniamo sugli altri argomenti, per forza. Sì, consigliere Falcone, giustamente, poi partiamo perché sennò. Prego.
Sì, grazie Presidente. Vabbè, è stato anticipato diciamo, l'oggetto della richiesta, quindi per me va bene anticipare la sospensione alle 10.30. Chiedevo solamente, da qui alle 10.30 affrontiamo solo una parte o diamo un'introduzione a 400 gradi e poi ritorniamo sugli altri? Era solo per capire.
Sì, immagino faremo l'illustrazione di tutto. Nel frattempo sono arrivati altri colleghi, va Calebre, Manara, Notar Nicola. Lascio la parola all'assessore Gambino, ma direi di darci un tempo su tutti e tre, il piano di tutti e tre gli argomenti e poi li riaffrontiamo diciamo in un'altra seduta, almeno in un'altra seduta. Prego, assessore. Quindi Bertorello è arrivato.
Sì, noi le nostre illustrazioni, cioè la parte Nicola, che dirò io e poi l'illustrazione da parte del vicecomandante Manzo, penso che durerà un'oretta, quindi... direi, se per il Presidente va bene, facciamo una commissione oggi dove parliamo soltanto noi, poi dopodiché ci riaggiorniamo, così poi avete anche il tempo di elaborare, in base a quello che noi vi abbiamo detto, di elaborare delle domande, delle proposte, delle considerazioni, una commissione che calendarizziamo col Presidente nello stretto giro di massimo un paio di settimane. Va bene? Ok.
Grazie. Allora, Assessore, prego.
Allora, come dicevo, io adesso faccio una breve introduzione da politico, quindi filosofica, sulle ratio dell'azione che noi abbiamo messo in campo, poi il vicecomandante Manzo, che ringrazio, che credo che in questi giorni compia un anno con noi, esatto, quindi festeggiamo un anno del vicequestore Manzo che lavora con noi, farà invece una disamina sui numeri e su... in che maniera l'azione che noi abbiamo messo in campo e quindi la ratio della filosofia che noi abbiamo messo in campo ha inciso sui numeri che andremo ad illustrare. Ci saranno delle slide per darvi dei numeri, ovvio che le slide non potranno contenere l'universo mondo di tutti i numeri della Polizia Locale, però è ovvio che a richiesta dei commissari se voleste degli approfondimenti su alcune tematiche, ce lo fate pervenire magari prima della commissione in modo che estrapoliamo quei dati e li portiamo poi eventualmente alla prossima commissione. Allora, partendo vi ho detto che c'erano tre macro tematiche, sono la prima la sicurezza stradale, dove l'impostazione che noi abbiamo voluto dare alla Polizia Locale a partire da in parte in continuità con la precedente amministrazione, in parte con quello che invece noi abbiamo voluto dare in termini di impronta alla Polizia Locale, abbiamo ritenuto che per cercare di avere un'incisività su quello che è la sicurezza stradale, abbiamo pensato di impostare l'attività della Polizia Locale con una Polizia Locale un po' più di prossimità. Quindi un'attività non più reattiva, cioè intervento a chiamata, intervento a segnalazione di problematiche, programmazione di intervento quando si evidenziano delle problematiche, ma cercare di fare un'attività proreattiva cioè cercando di essere più capillari possibili sul territorio, attività attraverso un'azione massiccia di presidio e di controllo del territorio, volto a cercare, attraverso la costanza di presenza sul territorio, un disincentivo a quelli che potevano essere i comportamenti più pericolosi. Abbiamo selezionato all'interno di quelli che erano le attività che potevano essere più pericolose per la sicurezza stradale e su quello abbiamo fatto un focus di attenzione, quindi abbiamo analizzato attraverso quelle che erano la casistica delle sinistrosità, quei sinistri che venivano causati da una violazione specifica del codice della strada, e su quello abbiamo cercato di implementare una serie di azioni volte, appunto, come dicevo prima, a cercare di migliorare la sicurezza stradale. Faccio degli esempi. Un ritorno. Ok. Ah, ok. Faccio un esempio su tutti. Uno dei comportamenti più pericolosi sono quelli della mancanza di precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, che è quello che crea maggiori criticità sul nostro territorio. Dai dati vi faremo vedere che abbiamo fatto un focus, un'attenzione su questa tipologia di violazione del codice strada, incrementando il presidio, ad esempio, degli incroci e incrementando quelle che erano l'educazione anche attraverso la sanzione per la violazione di questa specifica violazione di reato. Un altro aspetto su cui abbiamo puntato molto era l'aspetto legato alla guida in stato di ebbrezza, e quindi abbiamo intensificato in maniera importante il controllo del territorio. Vi faremo vedere, spoiler, alcuni dati che poi verranno dati dal comandante. Siamo passati da 4.000 controlli etilometrici del 2021 a 11.000 controlli etilometrici nel 2023. Questo potrebbe far pensare che ci fosse un incremento esponenziale delle sanzioni. In realtà quello che abbiamo notato è che nel 2023 le sanzioni sono diminuite. Quindi, nonostante i presidi e i controlli, nonostante i controlli siano aumentati in maniera importante, le sanzioni, cioè le persone che sono state trovate positive all'alcol test, sono diminuite. Questo era il risultato che noi volevamo avere. Il fatto che abbiamo aumentato le pattuglie, che sono passate da 70 pattuglie dedicate durante l'anno ai controlli etilometrici a più di 400, quasi 500, che sono 480 pattuglie destinate durante l'arco dell'anno a controlli etilometrici, ha determinato che è passata l'informazione sulla cittadinanza che la possibilità di incappare in un controllo dell'alcol test era talmente alto che molte persone hanno evitato di mettersi alla guida in stato di alterazione legato all'alcol. E quello è l'obiettivo che noi volevamo prefissati, cioè non quello di aumentare le sanzioni, ma portare a una educazione e una consapevolezza, va bene, in maniera muscolare, con la probabile statistica possibilità di incontrare la polizia locale che ti fa un controllo, però il risultato l'abbiamo raggiunto, che è quello comunque che le sanzioni sono diminuite. Un dato che dobbiamo analizzare, e da questo punto di vista io veramente con totale sincerità apro poi il dibattito all'interno di quest'aula, è che abbiamo dei risultati contraddittori. Uno su tutti è che il numero dei sinistri in valore assoluto non è diminuito, il numero dei sinistri è aumentato. Però cos'è che è diminuita? È diminuita la pericolosità di questi sinistri, nel senso che il dato che ci ha confortato parecchio è che i sinistri considerati mortali e gravi, e per gravi si intende con conseguenze superiori ai 40 giorni di prognosi, in entrambi i casi sono diminuiti in maniera sensibile, uno mi pare del 12-13% e l'altro del 18%. Se poi andiamo a vedere i sinistri, quelli mortali, in tre di questi sinistri, adesso stiamo parlando di numeri molto bassi perché per fortuna noi siamo una città con poca mortalità sulle nostre strade, anche se l'ideale è zero. Comunque noi abbiamo avuto nel 2023 13 decessi. Di questi 13 decessi, due sono stati causati da un malore del conducente, e quindi probabilmente non è morto a seguito dell'incidente, ma è morto a causa del malore. però viene classificato come incidente mortale e quindi come causato da un incidente stradale e va all'interno delle statistiche. E un altro incidente che è stato una tragica fatalità è stata una persona che mentre parcheggiava in retromarcia ha urtato una persona estremamente anziana che a conseguenza di questo urto poi in ospedale dopo parecchi giorni è deceduta. Anche questo è un incidente stradale perché comunque è frutto di una disattenzione di una persona che in retromarcia ha causato l'incidente, però non è frutto di una violazione del codice della strada o comunque frutto di un comportamento scorretto del guidatore, ma una tragica fatalità. Quindi dicevo, all'interno del dibattito che noi dobbiamo fare è cercare di comprendere come mai, e lo stiamo facendo anche noi, insieme alla mobilità, insieme ai nostri tecnici, insieme alla polizia locale, io vorrei veramente in maniera bipartisan aprire il discorso e il dialogo all'interno di questo consiglio e comprendere come mai invece questa città in termini di numerici di incidenti stradali ha un elevato numero di incidenti stradali, ancorché per fortuna con conseguenze meno gravi rispetto al passato. Sicuramente molto incide il fatto che noi siamo la città col maggior numero di fruitori di motocicli. Siamo la città dove per numero di abitanti c'è il maggior numero di persone che vanno in moto e questo sicuramente determina il fatto che ci sia una quantità maggiore di microsinistri che portano poi a far statistica e a far... anche perché un altro dato molto importante, l'incidente macchina a macchina difficilmente porta a essere catalogato come incidente con ferito, mentre quando c'è un incidente in cui viene coinvolta una persona in moto, nel momento in cui quella persona cade, in automatico viene chiamato il 112, in automatico arriva l'ambulanza, anche se questa persona non ha nulla e rifiuta anche il trasporto in ospedale, comunque viene classificato dalle statistiche un incidente con ferito. Purtroppo è così, però diciamo, all'interno del dato che poi noi daremo ci sono delle sfaccettature che dovremo contestualizzare con quello che è la caratteristica della nostra città. Questo per quanto riguarda la sicurezza stradale. Sull'aspetto campagne di sensibilizzazione abbiamo già anche fatto una commissione dove abbiamo presentato quelli che sono stati i risultati di alcune campagne che noi abbiamo portato. Devo dire che grazie alla precedente amministrazione che ha beneficiato di un bando che ci ha dato un'importante iniezione di risorse che ci ha permesso di fare questa campagna che si chiama Pensaci Prima, siamo riusciti ad avere delle visualizzazioni e una mediaticità e quindi un capillare arrivo del messaggio a dove dovevamo arrivare importante. Quindi questo ci ha aiutato tantissimo, abbiamo appunto usufruito di questi fondi. Noi come comune siamo molto virtuosi nel tempo a riuscire a prendere risorse da questi bandi che sono o europei o ministeriali e auspichiamo di poter continuare su questa direzione. Alcune cose noi che abbiamo ritenuto estremamente positive e che erano finanziate da questo bando, nel momento in cui sono finite le risorse abbiamo ritenuto di continuarlo con risorse comunali. Mi viene da pensare che all'interno del progetto Pensaci Prima c'era l'attività che si faceva con il camper della polizia locale e insieme agli agenti che in giorni da movida andavano in determinate zone a cercare di fare sensibilizzazione con il pretest dell'alcol, non come controllo di persona alla guida ma come prevenzione per chi potenzialmente poi poteva mettersi alla guida. E siccome il feedback dei risultati, ma anche il feedback della percezione del ragazzo che noi ingaggiavamo era positivo, abbiamo deciso con risorse comunali di continuare questa attività e abbiamo anche allargato lo spettro di azione, il raggio d'azione, mentre prima lo facevamo solo nel centro storico con un camper presente nei weekend in zona Matteotti. Durante il periodo estivo siamo andati dietro la movida, quindi siamo spostati in zone che prima non erano presidiate con questa attività e l'abbiamo fatta anche in Corso Italia. Il dato che è venuto fuori da questi controlli è che circa il 40% delle persone che volontariamente si offrivano a fare questo pretest, questo controllo, risultavano positive all'alcol test. Poi è ovvio che bisogna andare a vedere se quella persona che si è controllata poi si sarebbe messa alla guida, però la nostra scusatemi, la nostra speranza, l'obiettivo di questa attività è che in quel 40%, se c'era qualcuno che vedeva che era positivo all'alcol test, magari non si è messo poi successivamente alla guida, oppure magari ha fatto guidare la macchina alla persona del gruppo che magari risultava negativo all'alcol test. E comunque il riuscire attraverso un alcol test a capire se era fuori limiti di legge, in base a quello che aveva bevuto, era anche quello lì un importante risultato che noi ci eravamo posti, perché spesso e volentieri la leggerezza porta a bere i due bicchieri di birra, i due bicchieri di vino, e pensare che magari lo stato in cui ci si mette alla guida è uno stato che non determina una pericolosità. Questi controlli hanno dimostrato anche a queste persone che magari lo facevano sì, ma proviamo, beviamo, tanto ho bevuto solo due birre, di scoprire che in realtà poi nel caso in cui fosse stato fermato avrebbe avuto problemi con la patente. Che in realtà il nostro obiettivo non è fargli capire che avrebbe avuto problemi con la patente, ma era fargli capire che il mettersi alla guida anche con due birre poteva condizionare la guida e quindi creare una situazione di pericolo. Terza parte che noi affronteremo invece è quella della sicurezza urbana. Lì il discorso è molto più lungo e secondo me poi una commissione ad hoc va fatta, perché quando si parla di sicurezza urbana bisogna guardare sempre la questione da più punti. La sicurezza urbana non è semplicemente solo esclusivamente presidio del territorio, azione muscolare o attività volta a diminuire le situazioni di pericolosità, ma l'amministrazione deve mettere in campo tutta una serie di azioni che a fianco all'azione repressiva metta il territorio nelle condizioni di avere un tessuto sociale che occupa gli spazi e un tessuto sociale, un tessuto economico sano che occupi quegli spazi, perché il degrado e la criminalità va a coprire quegli spazi che la società civile presidia di meno. Quindi a fianco a un'azione, e noi questo l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, e anche lì abbiamo cercato di fare un'azione di capillare presidio del territorio partendo da quelle che erano le principali situazioni critiche, e attraverso questo presidio costante abbiamo riscontrato una mutazione di quelli che erano sia gli spazi dove solitamente venivano commesse attività di crimine, e d'altra parte anche la modalità in cui queste attività di crimine venivano fatte. Faccio dei piccoli esempi giusto per farvi comprendere. Uno dei principali fonti di degrado sono sostanzialmente lo spaccio di droga e le situazioni dove c'è consumo di droga. Sappiamo benissimo che dal punto di vista normativo non abbiamo grossissimi strumenti di deterrenza allo spaccio di droga, allo spaccio all'aria aperta, oppure alle situazioni dove c'è un consumo plateale davanti alla pubblica via, sulla pubblica via. Però quello che noi abbiamo fatto di continua presenza e continuo, noi lo chiamiamo disturbo, di questa attività, ha portato da una parte un'attività che vedremo circa come numeri il triplo degli arresti per spaccio, è un incremento dell'880% rispetto al 2021 di sequestro di sostanze stupefacenti. Ma questo ha determinato che mentre chi commette questi reati non ha la preoccupazione che se viene preso va in galera, perché è difficilissimo poter avere misure cautelari che portano alla detenzione, quantomeno ha portato come deterrenza quello che, se controllato, ne ha un danno economico, perché il sequestro, il fermo comunque per X giorni, eccetera, e questo ha portato comunque una diminuzione dello spaccio a cielo aperto, cioè senza nessuna paura e in maniera sfacciata. Questo perché la presenza nostra in maniera capillare, per nostra, oggi parleremo di polizia locale, e qui voglio sfatare un mito, c'è una perfetta collaborazione e integrazione tra le forze di polizia con Polizia di Stato e Carabinieri, che porta a un coordinamento anche di presidio sul territorio e soprattutto di divisione dei compiti. Quando si pensa che c'è solo la polizia locale in determinate zone è perché volutamente ci si è organizzati per far sì che lì ci fosse soltanto la polizia locale, e quando c'è un coordinamento di attività e una divisione di compiti è perché c'è una perfetta sintonia a livello di coordinamento del questore su chi fa cosa, come e quando. Quindi questo per sfatare alcuni miti che noi siamo un corpo a sé, che facciamo cose che non dovremmo fare e che ci siamo messi a fare i Rambo. In realtà siamo all'interno di un sistema coordinato dal questore e quello che stiamo facendo è in totale sinergia con quelle che sono le attività di coordinamento della questura. Come dicevo, quindi c'è stata anche una mutazione, un'evoluzione di come viene svolta questa attività dalle organizzazioni criminali che abbiamo in determinate zone. Per quanto riguarda anche le attività che sono state fatte in sinergia con la questura, non ci siamo fossilizzati su una zona che storicamente aveva delle criticità legate allo spaccio come il centro storico, ma abbiamo messo in piedi delle attività anche su altre zone dove avevamo delle situazioni di criticità. Mi viene da pensare la Fiumara, dove abbiamo fatto degli interventi nella seconda metà del 2023, in questo momento stiamo facendo delle operazioni su San Pier d'Arena, abbiamo cominciato con un'attività preliminare negli ultimi due mesi del 2023, che abbiamo invece intensificato adesso con una presenza più visibile in questo inizio anno, e che puntiamo a estendere per tutto il 2024, fino a quando quella zona non sarà una zona più vivibile da parte dei cittadini. In coordinamento con la questura si stanno facendo tutta una serie di azioni ad alto impatto. Ce n'è stata ieri una in zona Marassi e zona Brignole. Sono delle azioni che continuiamo a fare. Adesso già siamo, credo, alla quarta, alla quinta attività ad alto impatto. No, abbiamo fatto due nel centro storico, una a San Pier d'Arena e una. Quindi siamo già a quattro operazioni ad alto impatto negli ultimi sei mesi che abbiamo messo in campo, ed erano operazioni che prima non venivano fatte, che ha fortemente voluto il ministro Piantedosi su tutte le più grandi città d'Italia, che comporta un grosso sforzo organizzativo, perché ad esempio se andiamo a guardare quello che abbiamo fatto ieri, adesso non c'ho ancora il report dei risultati, però ha portato ad avere un coordinamento di circa più di 200 uomini tra polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza in un'attività di coordinamento e di controllo su aspetti a 360 gradi, che possono essere aspetti legati all'ASL, al commercio, alla microcriminalità e quant'altro. È ovvio che queste operazioni hanno un senso se vengono ripetute nel tempo e che sono anticipate, come dire, da tutta un'azione di intelligence che viene fatta, in modo che quando si fa l'operazione ad impatto si va su dei determinati punti ben precisi per andare poi a cercare di risolvere il problema che si è analizzato anzitempo. Scusate. Aspetta.
Ok. Mi sono dilungato fin troppo. Lascio la parola al vicequestore Manzo, che voglio ringraziare perché comunque...
Voglio ringraziare perché, ripeto, questo mese fa un anno che è con noi e grazie anche a lui si è dato un'impronta operativa alla Polizia Locale. Lui è un vicequestore, viene dalla Polizia di Stato, ha una lunga esperienza di operatività nella Polizia di Stato e il suo inserimento all'interno della squadra aveva un obiettivo ben preciso, che era quello appunto di fare quell'ultimo salto di qualità che serviva alla Polizia Locale. E quindi io, secondo me, poi leggendo i risultati vedrete che quel salto di qualità la Polizia Locale ha fatto è sulla direzione giusta, e quello che poi sono i risultati che abbiamo raggiunto ci fanno comprendere che la direzione è quella giusta. Mi taccio.
Grazie Assessore, allora lascio la parola al Vicecomandante Manzo, prego.
Buongiorno a tutti. Il corpo di polizia locale nell'anno 2023 chiude, in base ai dati che verranno presentati in maniera positiva, con un bilancio decisamente positivo. Il ruolo nella vita della città del corpo di polizia locale si sta evolvendo e questo si evidenzia anche in attività e servizi che vengono compiuti, quali quelli della formazione dei giovani cittadini nelle scuole e anche di informazione della cittadinanza, nonché l'ascolto attivo che viene compiuto quotidianamente attraverso le unità mobili che vengono dislocate nelle aree periferiche della città, dove probabilmente un ufficio di polizia, una caserma dei carabinieri non è presente e quindi c'è più difficoltà per i cittadini ad essere ascoltati in maniera proficua per la risoluzione di problematiche e anche per segnalare questioni che comunque affliggono la vita cittadina. Chiaramente informare i giovani cittadini delle questioni legate alla sicurezza stradale è, secondo noi, ha una grande valenza, perché descrivere già in giovane età ai bambini le segnaletiche, la segnaletica stradale più diffusa, o comunque verificare quali sono le maggiori problematiche che si riscontrano appunto nel vivere cittadino, anche nel camminare semplicemente con i propri genitori, può essere utile al fine di comprendere a quel bambino l'importanza di essere vigile quando si è su strada e verificare quello che accade attorno. Come potete vedere, il progetto Fai Strada, che è quello appunto di cui parlo, è un nuovo progetto di educazione stradale che è stato somministrato agli studenti delle scuole primarie. Sono state tenute delle lezioni da un operatore di polizia locale formato appunto per educare nelle scuole e spiegare ai bimbi come cambia la sicurezza nella mobilità urbana. Un'attività sperimentale poi è stata avviata negli ultimi mesi del 2023 negli istituti scolastici pilota. L'obiettivo è quello di far comprendere ai ragazzi che si avvicinano al conseguimento delle patenti di guida i rischi legati a una condotta errata dei veicoli. È stato un momento di confronto che ha permesso appunto sperimentare dei canali di comunicazione diretta con i giovani, che è solitamente difficile intercettare nel vivere comune. Poi, facendo un passo indietro rispetto a quello che diceva appunto l'assessore, è di indubbia importanza è il progetto Pensaci Prima, un progetto che è nato per contrastare l'incidentalità stradale causata da alcol e droghe, progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Automobile Club di Genova. Il piano progettuale promuove le azioni per la costruzione della consapevolezza del rischio stradale e di comportamenti responsabili alla guida, puntando principalmente sulla prevenzione. Nello stesso solco si collocano l'InfoPoint, ossia la possibilità per i ragazzi di sottoporsi alla prova etilometrica per strada, per monitorare e verificare come funziona questo strumento di rilevazione del tasso di alcol nel corpo. Nel 2023 sono stati effettuati 35 servizi che hanno raggiunto 2.437 giovani e sono stati somministrati opuscoli e informazioni ai cittadini. Passando invece all'argomento probabilmente più interessante in cui si fotografa, comunque si dà un'istantanea dell'attività svolta per quanto attiene alla sicurezza stradale, in slide appunto sono illustrati i numeri riguardanti gli accertamenti compiuti dagli operatori della polizia locale nell'anno 2023. Potete verificare, è stata data una distinzione biennale per poter appunto dare il senso di una evoluzione che comunque è in atto nel corpo e anche di cambiamento di approccio rispetto alle problematiche legate alla viabilità. Nel 2021 le sanzioni erano 686.804, nel 2023 573.939, con una variazione in negativo del 16%. Gli accertamenti effettuati dagli agenti su strada sono appunto, secondo escluse le elevazioni di sanzioni da remoto, 215.428 nel 2023, chiaramente anche in questo caso c'è un decremento, Le sanzioni che riguardano la sicurezza stradale, le norme di comportamento, come ad esempio le cinture di sicurezza, distanze di sicurezza, utilizzo del cellulare, guido in stato di ebbrezza, anche in questo caso si è riscontrato un calo, passando dai 68.308 del 2021 ai 57.515 del 2023. Chiaramente questo gap in negativo poi si riflette anche sui provvedimenti, sulle patenti di guida e sui punti decurtati. I punti decurtati infatti sono passati da 201.000 del 2021 a 159.931 del 2023. Per quanto riguarda la sicurezza stradale abbiamo fatto un focus specifico per quanto riguarda la precedenza a veicoli, perché purtroppo in questo caso notiamo un incremento delle sanzioni per omessa precedenza a pedoni da 1059 del 2021 a 1144 del 2023, e chiaramente questo dato fa il paio con quello che è la cronaca degli incidenti stradali e degli investimenti che sono avvenuti sia nel corso del 2023 che nei primi giorni dell'anno. Mentre si riscontra un calo nell'utilizzo alla guida degli apparecchi telefonici, passando da 7.350 sanzioni a 5.185.
Sì, prego assessore.
Sì, scusatemi, se ho interrotto, scusa Fabio. Voi vedrete un confronto tra il 2021 e il 2023. Perché abbiamo voluto fare il confronto tra il 2021 e il 2023? Per noi il 2022 è stato un anno di transizione, cioè un anno in cui siamo entrati a metà, nel senso come ciclo amministrativo, e queste azioni che noi abbiamo messo a cominciare dalla fine del 2022 hanno avuto un completamento ovviamente sul 2023. Nulla toglie che se volete i dati nel 2022 possiamo ragionare sui dati del 2022, noi volevamo dare il senso di quelli che sono stati i risultati raggiunti in base a quello che noi per come noi abbiamo inciso sui risultati, e quindi il confronto sul 2021 è per far comprendere appunto come la nostra azione ha inciso sui dati, perché noi dobbiamo andare a ragionare, secondo me, in un dialogo con voi sulle azioni che abbiamo messo e sui risultati che queste azioni hanno portato, e cercare eventualmente di tarare le nostre azioni in base ai risultati che queste azioni hanno portato a compimento. Quindi il confronto 2021-2023 era per mettere a fattor comune un risultato che avesse un senso lineare. Fare il confronto sul 2022 sarebbe stato fuorviante, perché sarebbe stato comunque un anno di transizione dove in parte si lavorava in una certa maniera e in parte si è lavorato in maniera diversa. Tutto qua, volevo specificare questo aspetto,
sì,
e l'ho dimenticato,
grazie.
Di specificarlo.
Prego, vicecomandante Manzo.
Mi assegna gli ulteriori dati riguardanti quelli del sorpasso vietato. Anche in questo caso abbiamo in realtà in controtendenza un aumento delle sanzioni, mentre c'è un crollo delle sanzioni per quanto riguarda la fermata e la sosta. Ulteriore focus riguarda il rilevamento delle infrazioni semaforiche. In questa slide sono illustrati i dati degli accertamenti sanzionatori effettuati direttamente dagli agenti della polizia locale. Si passa da 3.500 sanzioni nel 2021 alle 2.379 del 2023. Successivamente invece vi sono le sanzioni effettuate con sistema di rilevazione automatico. In questo caso c'è anche in questo caso un crollo, quasi un dimezzamento delle sanzioni, passando da 29.339 alle 17.205 del 2023. Chiaramente questo dimezzamento degli accertamenti per quanto riguarda le infrazioni semaforiche può essere letto anche in relazione alla capacità del cittadino di discernere appunto l'importanza di fermarsi al rosso, e comunque la presenza di un controllo automatico lo induce a prestare magari maggiore attenzione quando si approssima a un incrocio semaforico. Per quanto riguarda i limiti di velocità, anche in questo caso i dati sono in calo. Si passa dai 190.000 accertamenti a 139.000 con sistema di rilevazione automatico, e da 2.318 a 1.652 con rilevazione con velox mobili. Per quanto attiene alla guida in stato di ebbrezza, anche in questo caso, come potete verificare, vi è un lieve calo degli accertamenti. Ciò tuttavia corrisponde un notevole aumento dei servizi. Si è passati nel 2021, infatti, i servizi con priorità sicurezza stradale erano 9.854, nel 2023 11.383. Ciò induce a ritenere che la presenza sul territorio capillare degli operatori della polizia locale possa anche indurre il cittadino a prestare maggiore attenzione, a mettersi alla guida in stato di ebbrezza o comunque a consumare bevande alcoliche prima di guidare. Le persone sottoposte a controlli etilometrici nel 2021 erano 4.208. Nel 2023 11.604. Nonostante questa triplicazione dei numeri, le sanzioni sono calate, quindi ciò induce a ritenere che vi è una maggiore consapevolezza del rischio di mettersi alla guida in stato d'ebbrezza e probabilmente l'attività sia dal punto di vista informativo, educativo nelle scuole secondarie che i servizi resi per strada stanno sortendo l'effetto sperato, ossia un calo delle sanzioni in materia di guida di stato di ebbrezza. Per quanto concerne invece il comportamento conducenti pedoni, in questo caso, così come dicevo in precedenza, i dati sono in controtendenza, ossia vi è un notevole aumento delle sanzioni per quanto riguarda l'omessa precedenza su strisce pedonali o tutti gli altri comportamenti che comunque arrecano pregiudizio alla sicurezza del pedone, passando dai 1.014 accertamenti del 2021 ai 2.671 del 2023. Chiaramente in questo tema sicurezza del pedone non può focalizzarsi l'attenzione esclusivamente sul conducente, ma anche sul pedone stesso, perché spesso non è abituato a rispettare gli attraversamenti pedonali e pertanto crea insicurezza o comunque un pregiudizio alla sicurezza della viabilità. Anche in questo caso c'è un aumento delle sanzioni nei confronti dei pedoni che non rispettano l'attraversamento pedonale nelle forme previste dal codice della strada. Particolare attenzione nel corso dell'anno è stata dedicata anche alla formazione del personale. Si ritiene infatti che affinché si possano raggiungere risultati operativi lusinghieri o comunque efficaci, è assolutamente importante che il personale sia adeguatamente formato. Proprio in ragione di ciò sono stati istituiti 448 corsi di formazione, sono stati somministrando circa 2.700 ore di formazione, sia in presenza che in e-learning. A ciò si è sommata anche un'innovazione tecnologica che ha investito il corpo. Infatti sono state acquistate 224 nuove telecamere, 203 nuove bodycam, 43 dashcam per appunto registrare dai veicoli ciò che accade, e poi è stata una migrazione da analogico a digitale dei punti radio, in modo tale ciò consente anche di georeferenziare le pattuglie e quindi diventa anche molto più agevole per l'operatore di sala operativa di slocare le risorse sul territorio in maniera più veloce e proficua. Inoltre sono stati installati 40 portali di lettura targa a protezione del centro cittadino e chiaramente sono dei sistemi che non possono lavorare in autonomia da remoto, ma è necessaria la presenza dell'agente che verifica appunto dopo il passaggio del veicolo se detto veicolo è coperto da assicurazione o comunque revisionato nei termini di legge e ove non lo fosse viene fermato e sanzionato. Certo, chiaramente questo strumento è stato salutato con favore anche dalle altre forze di polizia, proprio perché registrando gli accessi in città è possibile anche per attività investigative proprie della Polizia di Stato, dei Carabinieri della Finanza, intercettare veicoli che sono sospetti o comunque oggetto di attività investigativa. Per quanto attiene alle gestioni delle telefonate e degli interventi, ci sono state 163.000 chiamate in entrata, oltre 169.000 chiamate in uscita, per un totale di 332.000 contatti tra la città e la polizia locale. Per quanto attiene alla sicurezza urbana, anche in questo caso, così come diceva l'assessore, le attività sono frutto di un coordinamento pressoché giornaliero con la Questura di Genova, settimanalmente c'è un incontro interforze in cui appunto si fa il punto sulla situazione, sulle maggiori emergenze che riguardano la sicurezza urbana, e ci si divide i compiti per appunto aggredire in maniera più proficua determinate tipologie criminose. Le attività del 2023, i risultati operativi sono racchiusi in questa slide che illustro. Sono stati compiuti 265 arresti in flagranza di reato, 1900 denunce in stato di libertà, circa 9000 sanzioni per violazioni di regolamenti comunali, circa 2000 sanzioni per violazione dell'ordinanza anti-alcol, nonché 778 sequestri di sostanze stupefacenti e 515 di merce irregolare e contraffatta. Per quanto riguarda l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, si nota dai dati racchiusi nella slide che vi è stato un notevole aumento rispetto al 2021, passando da 25 arresti a 125 arresti del 2023. Anche le denunce sono lievemente incrementate da 71 a 93. Si è segnalato anche l'assunzione di sostanze al prefetto, passando da 383 segnalazioni a 494, anche in questo caso viene aumento, e un aumento dei sequestri da 390 a 778 nel 2023. Chiaramente l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, al piccolo spaccio, viene effettuata dal nucleo centro storico e dal gruppo operativo contrasto stupefacenti, che è al proprio interno, che si occupa in maniera precipua appunto di contrastare il contatto tra consumatore e venditore, e comunque di allontanare per quanto possibile il fenomeno dalle vie cittadine. Per quanto riguarda anche la quantità di sostanze, come potete vedere in video, si passa da 1,4 kg del 2021 a oltre 13 kg di sostanza stupefacente sequestrata nel 2023, e vi è un notevole aumento del sequestro di cocaina. Chiaramente questo, la riflessione è chiara, c'è un aumento di consumo di tale sostanza in città. Ciò insomma è stato anche illustrato dal questore nel corso dell'ultima festa della polizia. L'aumento di uso di cocaina in tutto il territorio nazionale si registra ormai da qualche anno. Chiaramente la cocaina, nelle sue varie modalità e forme, che può, anche come cocaina poi cotta, che viene definita crack, che è nient'altro un derivato della cocaina. Per quanto riguarda il confronto annuale legato alle sanzioni amministrative, invece volte a evitare appunto che vi siano situazioni di degrado o comunque violazione del regolamento di polizia urbana, sono passate da 1551 per ubriachezza manifesta a 735, le funzioni fisiologiche in strada e atti contrari alla decenza da 1241 e 879, il disturbo alla quiete pubblica 325 a 155. Lascio per ultimo il dato legato invece al consumo e detenzione di alcol, vietata dalle ordinanze del sindaco, le ultime del 2023. Come potete vedere, in questo caso vi è un aumento da 1151 a 1953 delle violazioni per al consumo e detenzione di alcol in orario notturno in alcune zone della città. Come potete vedere, all'aumento notevole delle sanzioni per consumo e detenzione di alcol corrisponde un decremento delle voci riguardanti il degrado. Proprio ciò induce a ritenere che l'uso smodato di alcol fa il paio poi con atti contrari alla decenza, chiaramente con il disturbo alla quiete pubblica in stato di alterazione alcolica. Le sanzioni, mentre per questo a molesta, sono decisamente in flessione, da 267 a 84, e anche quelle per bivacchi sono più che dimezzate. Per quanto riguarda il controllo del territorio, così come già in precedenza affermato dall'assessore, chiaramente è frutto di un'analisi da parte dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza del questore, che poi chiaramente dà input agli altri corpi di polizia di occuparsi anche mediante suddivisione territoriale della città di alcune tematiche che più stanno a cuore per la sicurezza pubblica. Per quanto riguarda la polizia locale, indubbiamente vi è sono stati dei focus di controllo del territorio che hanno riguardato sia il centro storico sia la periferia. Per quanto riguarda il centro storico, chiaramente la finalità di questi servizi che vengono svolti quotidianamente dal nucleo centro storico sono quelli di tutelare la sicurezza urbana di una zona comunque di ad alta frequentazione sia da parte di residenti che di turisti. Vengono chiaramente presidiate le zone che si ritengono ad essere a più alto tasso di degrado, comunque che possono essere esposte a questo rischio, e in quest'anno quelle che hanno ricevuto maggiore attenzione sono state quelle di Sottoripa, di Via Pre e di Via San Luca nell'ultima parte dell'anno. I risultati del 2023 in dati numerici sono i seguenti: circa 19.000 interventi su chiamata in centro storico, 25.000 identificazioni, 614 sequestri, 135 arresti in flagranza di reato e 643 denunce in stato di libertà. Accanto agli ordinari servizi di pattugliamento del centro storico in orario diurno, a seguito di alcune spaccate negli esercizi commerciali che si sono verificate a inizio anno, si è ideato un nuovo servizio notturno e un contrasto appunto con finalità di contrasto alla commissione di atti di vandalismo in generale, e vengono dedicate due pattuglie, 4 unità per ogni notte, che hanno il compito, secondo itinerari specifici prestabiliti, in base alla georeferenziazione degli eventi, di appunto contrastare la possibile commissione di atti di vandalismo o di spaccate. E devo dire che i risultati in questo senso sono piuttosto importanti, posto che negli ultimi mesi non si sono riscontrate effrazioni a esercizi commerciali o comunque atti di vandalismo eclatanti. Accanto al focus del centro storico, da circa 6 mesi si è deciso anche di innalzare l'attenzione in maniera importante sulla zona di San Pier d'Arena, ciò anche a seguito delle diverse segnalazioni ed esposti giunti dai cittadini che lamentavano la presenza di un eccessivo degrado, soprattutto nella zona di Piazza Vittorio Veneto, via Buranello, via San Pier d'Arena e vie limitrofe. Ciò che veniva segnalato era chiaramente la presenza di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché l'uso smodato di alcolici. Pertanto si è deciso di organizzare dei servizi nella fascia oraria che più desta interesse dal punto di vista del contrasto, quindi nella fascia pomeridiana serale. Sono programmate delle pattuglie quotidiane, vengono dislocate circa 12 operatori al giorno, che hanno il compito appunto di contrastare il degrado, ma anche di colloquiare con la cittadinanza e registrare quali sono le problematiche che vengono riscontrate, in modo tale da poterle poi aggredire in maniera efficace e ottimizzare anche i servizi che vengono svolti. Come dicevo, le zone di interesse sono Piazza Barabino, via Buranello, Piazza Modena, Piazza Vittorio Veneto, via Avio, via Molteni e via Canzio. Accanto a queste zone di interesse, chiaramente non è mai calata l'attenzione nei riguardi dei giardini prospicenti il centro commerciale Fiumara, che come è noto è stato teatro purtroppo di eventi spiacevoli, di aggressioni, di risse tra minori non accompagnati e quindi chiaramente fonte di preoccupazione e di insicurezza per gli avventori e per i frequentatori della zona. I risultati dell'ultimo trimestre a San Pier d'Arena sono i seguenti: 8 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, 16 denunce in stato di libertà per spaccio e 338 sanzioni per violazione dell'ordinanza anti-alcol. Per quanto riguarda invece la zona della Val Bisagno, anche in questo caso, sempre in ragione delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e anche dal municipio, si è riscontrato che nella zona adiacente all'accesso alla stazione Brignole o comunque della zona di Borgo Incrociati, via Canevari, vi era la persistenza di un fenomeno sgradevole, ritenuto sgradevole dai cittadini, ossia della presenza di persone che usavano in maniera smodata l'alcol e quindi poi si davano comportamenti chiaramente non confacenti o comunque lesivi insomma, della sicurezza, della vivibilità della zona. In questo caso anche i risultati sono veramente molto importanti, perché nell'ultimo semestre sono state elevate 216 sanzioni per ubriachezza manifesta e 338 sanzioni per violazione di ordinanza antialcol. Con cadenza settimanale intratteniamo colloqui con la cittadinanza e con gli esercenti commerciali, e devo dire che nell'ultimo periodo si registra un miglioramento nella zona, e il fenomeno pian piano è stato mitigato e sta piano piano allentando. Nel corso dei mesi estivi, sempre in periferia, nel ponente, è stato aperto un focus per quanto riguarda la zona di Voltri e della Val Varenna. Diverse erano le segnalazioni che riguardavano appunto quest'area della città, in cui molti cittadini lamentavano insicurezza legata all'uso smodato di alcol da parte dei frequentatori del litorale di Voltri e del torrente Varenna, che storicamente è il luogo in cui si ritrovano persone in estate per festeggiare l'estate, comunque per vivere all'aperto. Dal 15 giugno al 15 settembre 2023 sono stati impiegati dai 6 agli 8 agenti ogni giorno, sono stati controllati 1000 veicoli e i conducenti sottoposti a pretest alcol, sono state elevate 14 sanzioni per guida in stato d'ebbrezza e ritiro della patente, e poi sono state combinate 200 sanzioni per violazione delle norme al codice della strada. Tornando, facendo un passo indietro alla zona di Sottoripa, sulla quale si è dedicata particolare attenzione nel corso dell'anno 2023, prima di intraprendere questa attività di controllo massivo della zona al fine di contrastare gli atti di degrado urbano, è stata incaricata una società terza di verificare un'indagine tramite somministrazione di questionari, finalizzata a registrare la percezione dei cittadini che i cittadini avevano della sicurezza della zona. E come potete vedere, abbiamo messo a confronto la valutazione della sicurezza della zona nella fase iniziale, ossia a marzo 2023, e la valutazione della sicurezza della zona nella fase finale, a dicembre 2023. A marzo 2023 il 35% degli intervistati ritenevano la zona molto pericolosa, il 42% pericolosa, e soltanto una sparuta fetta degli intervistati, circa l'8%, la riteneva sicura o molto sicura. A seguito dei servizi continuativi che sono stati effettuati dalla polizia locale, nonché da altre forze di polizia con servizi alto impatto poc'anzi citati dall'assessore, la valutazione della sicurezza nella zona è decisamente cambiata. Soltanto il 3% degli intervistati ritiene che la zona di Sottoripa sia molto pericolosa, 35,50% ritiene pericolosa a fronte di un 42% di marzo, ma i dati che sono molto più, secondo me, destano attenzione, è la fascia di cittadini che la ritengono invece molto sicura, sicura e neutra. Come potete vedere, il gap è... non lo so come...
Che cosa si può ingrandire? Sì, non lo so. Beh, ce l'avete comunque nella cartella di consiglio?
Sì, dicevo, il dato è rilevante perché vi è un netto cambio di passo. Come potete verificare, la fetta di intervistati che ritiene la zona neutra, sicura e molto sicura è cresciuta a dismisura. Questo comunque per noi è un ritorno importante e ci induce a ritenere che le azioni che compiamo sia nel centro città che in periferia stiano dando dei risultati importanti alla cittadinanza in termini di vivibilità e sicurezza delle aree. Merita qualche cenno anche il nucleo reato ai predatori, un nucleo che è stato creato nel 2019 all'interno del reparto polizia giudiziaria, che si occupa prevalentemente dell'attività di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti perpetrati dai soggetti dediti ai furti, questi esercizi commerciali e nei confronti dei cittadini, borseggi e quant'altro. Anche in questo caso i risultati sono in notevole crescita, si passa dai 30 arresti del 2021 ai 91 del 2023, e denunce passano da 378 a 556. Il nucleo reati predatori lavora in tutta la città, chiaramente dove vi è più presenza di esercizi commerciali, quindi si può pensare al centro città, alla Fiumara e anche altre zone in cui vi sono esercizi commerciali di media grandezza. Il procuratore della Repubblica di Genova nell'anno 2023, anche questo merita sicuramente una menzione, ha chiesto al corpo di polizia locale di creare al proprio interno un nucleo fasce deboli, ossia un nucleo che si occupi dei reati di violenza di genere che tanto affliggono la nostra società nell'ultimo periodo. Nell'ultimo anno la polizia locale anche in tale ambito ha dato il suo fattivo contributo curando 234 procedimenti penali, denunciando 120 persone in stato di libertà e effettuando 7 esecuzioni di misure cautelari, quali 4 divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un'esecuzione di misura cautelare in carcere e una misura agli arresti domiciliari. Io con questo ho concluso, lascio la parola al Presidente.
Grazie al vicecomandante Manzo. Allora, l'assessore, come aveva anticipato, si è dovuto staccare per andare dal sindaco. Mi ha chiesto però appunto di raccogliere, se ci sono eventuali interventi, il collega Villa, lo vedo prenotato. Poi, come siamo d'accordo, alle 10.30 interrompiamo la seduta per consentirci di andare. Sì, un po' prima per andare, insomma, appena possibile per andare a Palazzo Ducale. Collega Villa, prego.
Grazie al vice comandante Manzo. Brevemente, in questi dati che ci sono stati forniti, mi è sfuggito, o forse non c'erano, i dati relativi ai controlli sul commercio da parte della Polizia Municipale, in particolare in merito al rispetto chiaramente delle norme sul chiaramente commercio a Genova all'interno e all'esterno dei locali, quante sono il numero di personale predisposto a questo tipo di attività. Una volta esisteva la nona a Genova, avevamo ben chiari i numeri sui quali noi potevamo contare, quanti sono stati i controlli, quante sono state le sanzioni e in particolar modo quanti sono il personale che è stato adibito al controllo sulla sistemazione dei dehors a Genova. Sta nascendo uno strano fenomeno a Genova, l'avrete rilevato, lei penso che abiti qui a Genova adesso e lavorando a Genova ho visto tra l'altro che ha elencato con conoscenza le vie, quindi immagino che in questo anno abbia già preso anche, e lo apprezzo, visione di una città un po' complessa anche dal punto di vista delle vie, della sua orografia, ma capire quante sono stati i controlli sui dehors e quante sono state le sanzioni, perché il regolamento dice che tu devi aprire un dehors della stessa, voglio dire, area, della stessa metratura dei metri che hai all'interno. Io non ne sono assolutamente convinto di questo, sta diventando una città impercorribile, non a misura di pedone, perché sfido chiunque ad andare in qualsiasi parte della città e a districarsi tra oramai gli spazi infiniti, nel rispetto chiaramente dei lavoratori del commercio e di quello che hanno creato, ma anche, voglio dire, di un consenso o meno rispetto a una cosa che si pone. Mi è sembrato, ma io mi sbaglierò sicuramente, di un atteggiamento molto così, un po' superficiale. Io l'avrei regolamentato in maniera diversa. È chiaro che in momenti come quello della pandemia aveva un significato, dopo poteva proseguire, ma secondo me andava regolamentato con delle ordinanze diverse da quelle che sono. Ne capisco molto bene le ragioni, ma il movimento che si occupa appunto dei pedoni a Genova, l'associazione dei consumatori, hanno lamentato spesso l'impossibilità oramai di camminare su dei marciapiedi, su degli spazi e anche chiaramente la diminuzione degli spazi adibiti a parcheggio, perché spesse volte sono anzi il presidente credo della Genova Parcheggi mi rispondeva proprio in questo modo nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, mi sembra, potrei anche sbagliarmi e me ne scuso, ecco, però che si parlasse di una diminuzione di posti auto chiaramente negli spazi oggi adibiti ai numerosissimi e se poi questi deors sono anche controllati dal punto di vista dell'estetica e chi se ne occupa, perché sfido chiunque ad andare nel nostro centro storico e nelle parti non solo del centro storico ma in tutta la città di Genova a vedere oramai di che cosa si parla, di strutture fatiscenti, abbandonate, incolte, non tutte chiaramente, che avrebbero, io credo, bisogno di tutela e dovrebbero porsi in un contesto di una città che vuole essere più bella, cosa che non è. Sono passo tutte le mattine in una parte del centro storico dal mio lavoro da qua e mi capita di vedere delle oscenità che non so chi le ha consentite, ecco, ma evidentemente va tutto bene perché sappiamo che ben venga rispetto il lavoro dei commercianti e trovare tutti gli strumenti ad agevolarlo, però comprendere anche bene chi gli dà il permesso, se va a controllare, poi credo che sia la polizia municipale che dovrebbe fare quello. Mi è capitato di andare a Bocca d'Asse un po' di sera a camminare, come faccio tanti, come fanno tanti, e ho riscontrato che non si riesce più a camminare a Bocca d'Asse. Cioè, sfido chiunque a districarsi in mezzo ai mille tavolini, ma tutto nel rispetto chiaramente dei lavoratori e del commercio, ma i pedoni avrebbero anche bisogno chiaramente del diritto di poter camminare. Questo non lo dico io, l'hanno detto anche altri colleghi. Credo che andrebbe fatta, e spero che si faccia, come ho già chiesto, una commissione un po' per riorganizzare questa cosa che io trovo abbastanza particolare, ecco, per non dire altro. Grazie.
Grazie, allora vicecomandante, lascerei parlare anche altri colleghi, D'Angelo, Lograsso, Ariotti, e poi le lascio la parola e poi cerchiamo di chiudere. Grazie, prego collega D'Angelo.
Sì, grazie Presidente, cercherò di essere brevissimo per lasciare la parola ovviamente ai colleghi e ricevere anche qualche magari risposta, ma mi ricollego in realtà a quello che diceva il collega Villa rispetto al tema dei deor. Sappiamo che il nostro comune ad oggi è sprovvisto di un regolamento specifico che doveva essere terminato entro il 31-12 dello scorso anno, sul quale noi abbiamo basato anche delle esenzioni, e mi chiedo come sia possibile che è iniziato il 2024 e non arrivino risposte da nessuno degli assessori competenti in materia, quindi ci sarebbe da capire come vengono attivate le misure di prevenzione rispetto all'abuso e all'occupazione indebita del suolo pubblico, se questi regolamenti ad oggi rimangono molto vaghi e molto limitati nella loro applicazione, quindi è ovvio che diventa difficile, penso, per la polizia locale fare un'azione di controllo, ancora più difficile penso per chi ha legittimamente un'attività trovare una corrispondenza tra la legittima necessità o la legittima volontà e quello che invece deve essere però un chiaro indirizzo da parte del regolatore pubblico che in questo comune pare latitare. Ma al di là di questo, sul quale non mi dilungo perché il collega Villa ha ben specificato diverse sfumature di questo argomento. Nella documentazione che ci è stata fornita, le 40 slide consegnate ai consiglieri e alle consigliere, continua a mancare un elemento che costantemente, quantomeno da questa parte dell'Aula, come gruppo consigliare del Partito Democratico, continuiamo a sottolineare, a richiedere, cioè qual è in qualche maniera la comparazione tra quelle che sono le sanzioni che la polizia locale, diciamo così, va a inserire all'interno di questi report che ci vengono consegnati e quali sono in qualche maniera le spese che dovrebbero essere inserite nel capitolo legato alla sicurezza stradale, che in queste slide occupa circa una decina di pagine. Cioè, rispetto a quello che spesso ritroviamo sulla stampa e che in qualche modo viene illustrato anche durante le conferenze stampa in maniera anticipata rispetto alle commissioni consigliari, non troviamo mai una tabella che porti a una corrispondenza tra quelle che sono le entrate determinate dalle sanzioni da parte della polizia locale e le uscite, le spese che il Comune di Genova va in qualche maniera a sostenere alla voce sicurezza stradale. Lo dico perché ci sono alcuni accenni in queste slide, penso all'incidente, pensaci prima, prevenzione, sperimentazione e contrasto, che è una voce che viene indicata, cioè quali sono le azioni che vengono promosse per costruire la consapevolezza del rischio stradale, quanto costa questa iniziativa, sapere se questi fondi sono fondi che poi trovano una corrispondenza nelle sanzioni che vengono comminate ai cittadini genovesi e sapere in maniera specifica rispetto ai 50 rotti milioni di euro che arrivano dalle entrate legate alle sanzioni, sapere come vengono redistribuiti questi denari. Sappiamo che c'è una legge dello Stato che obbliga al reinvestimento nella sicurezza stradale i denari che vengono in qualche maniera, che trovano origine dalle sanzioni. Ecco, vorremmo capire in maniera specifica e dettagliata, una volta per tutte, quali sono le spese, perché ad esempio il collega Villa, ma anche altri colleghi a margine di questa commissione, segnalavano come rispetto anche al ruolo del pedone in questa città noi stiamo vedendo un aumento di quelli che sono gli incidenti che vengono coinvolte dei pedoni. Allora, capire quali sono i denari che vengono investiti per la sicurezza di questa natura, per mettere in sicurezza i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, l'illuminazione, per mettere in sicurezza le nostre strade. Ecco, da questo punto di vista manca questa voce, che ovviamente nel ringraziare la polizia locale per averci fornito un quadro delle attività e dei risultati, dei dati dell'azione della polizia locale. Però ecco, sarebbe utile per i commissari, penso, avere un dettaglio specifico del rapporto tra entrate da sanzioni e uscite verso la prevenzione, verso l'iniziativa manutentiva, verso una revisione necessaria per limitare quelli che sono gli aumenti, in alcuni casi esponenziali, dei pericoli e dei fattori di rischio, che in qualche maniera non possono essere analizzati da un punto di vista politico-amministrativo e che quindi ovviamente non sono parte di piena competenza gestionale ovviamente della polizia locale, ma che invece lo sono in maniera forte da parte dell'assessorato competente, e che penso sia utile dettagliare per agevolare l'Aula nel fare, diciamo così, un lavoro anche in qualche modo di orientamento sollecito e laddove necessario di indirizzo rispetto a eventuali mancanze, lacune di una politica di prevenzione che ha la necessità per essere giudicata di numeri e dettagli. Quindi diciamo che le richieste erano queste qua.
Grazie collega D'Angelo, collega Lograsso.
Grazie Presidente, intanto ringrazio il Comandante per averci illustrato il lavoro fatto sino ad oggi. Quando si parla di antidegrado non è solamente una questione di stupefacenti, di delinquenza, c'è un problema. Adesso è cambiato il mondo, è cambiato anche il modo di gestire la città di sera. Ideor, si diceva prima, si faceva l'accenno ai Deor, cioè non è possibile vedere dei Deor. Se un bar è di questo lato, io devo prendere il Deor non solamente dalla parte dove io ho il negozio, ma lo devo mettere anche dal marciapiede di fronte, dove vado a inserirmi magari vicino al passaggio di un portone, che una volta che si fa poi cumulo di gente che non rispetta le regole della convivenza civile, io devo rischiare persino di entrare in casa mia, nel portone. Questo succede anche nelle periferie, dove ci sono assembramenti notturni, e anche la questione di un regolamento sulla convivenza civile. Oggi assistiamo a situazioni, bar, associazioni che sono diventate discoteche, cioè che suonano fino alle 4 alle 5 del mattino. Ora dico io, se c'è il rispetto di una convivenza civile nel regolamento di un condominio e questi fanno parte di quel condominio, ma perché sono avulsi nel rispettare il disturbo della quiete pubblica? In più, i cittadini devono per forza fare denunce e litigare o andare in polizia prima che si intervenga. Cioè non è ammissibile una cosa del genere. Io faccio l'ipotesi,
se la polizia locale mi ferma, io sono sprovvisto delle assicurazioni e quindi accerto che c'è una mancanza del rispetto del codice della strada. Se io vado in un bar alle 3 di notte e sento che la musica si sente al di fuori, cioè per forza devo avere una denuncia fatta dal cittadino? È inammissibile una cosa del genere, anche perché ci sono situazioni dove i cittadini vengono minacciati, hanno paura a fare una denuncia, perché non si può provvedere d'ufficio? Cioè c'è gente che cambia, vado ad abitare in un'altra zona dove non ci sono questi bar. Cioè non è possibile avere dei bar che suonano fino alle 4 e 5 del mattino, come se fosse una discoteca, senza il rispetto della regola del condominio. Fanno parte del condominio, devono rispettare la regola del condominio. In più io ti do una licenza per potermi... Oggi la musica non si sente più come si sentiva una volta con la radiolina. Oggi ci sono delle casse che sono grosse così, che quando vengono accese la sera smuovono persino i muri dei condomini. Se io devo fare una denuncia e poi vengo minacciato perché ho fatto la denuncia, è normale, ci penso due volte prima di fare una denuncia. Piuttosto mi accollo un mutuo, cambio casa, però la gente è esasperata. Queste sono delle situazioni che dobbiamo vedere. Io non so come si potrà fare. C'è un regolamento del Comune di Genova dove si dicono che si devono rispettare la quiete pubblica. Ma è inammissibile che prima che arriva la multa a questo personaggio qui passano due anni e intanto in questi due anni lui continua a fare i cavoli propri. Quindi come si può fare? Quale potrebbe essere il cambio, la revisione del regolamento della Polizia Municipale? Potrebbe essere uno strumento? Non lo so, perché è difficile interpretare queste cose. Poi ben venga... andare nelle scuole e insegnare la sicurezza stradale, bisognerebbe insegnare anche la convivenza civile, perché purtroppo ormai ci sono comunità che si sono integrate, ci vorranno degli anni prima che si integrano nel miglior modo possibile, come è successo già nel passato. Secondo me un'educazione civile sul rispetto della convivenza civile sarebbe utile e opportuna portarla anche avanti. Quindi gli sarei grato se possiamo vedere come nel regolamento superare questi ostacoli. E anche quando si dà il permesso dei deor, cioè, ma chi li controlla? Se io ti devo dare il deor, te lo do vicino nella tua fascia, non la posso dare in un'altra fascia dove vado a inserirmi in un contesto dove abitano altre persone. Perché questa qui, specialmente, io parlo per la Valpolcevera, ci sono associazioni che non sono più associazioni della bocciofera come era una volta, che chiudevano alle 10 di sera, adesso rimangono aperte fino alle 4 del mattino. Bisogna porre rimedio a questo tipo di libertà assoluta. Grazie.
Grazie, collega D'Angelo, per mozione d'ordine.
Sì, grazie. Senza voler risultare polemico e puntiglioso, però vorrei sapere da lei esattamente come si qualifica la persona seduta alla sua destra.
Credo che stiano coordinando alcune risposte. Ok. Sì, no, non è in sostituzione dell'assessore, direi. Sì. No, anzi, tra l'altro aspettiamo l'assessore proprio per chiudere poi la seduta. Collega Riotti, prego.
Ho capito, grazie Presidente. Ma una semplice domanda, non so se è stato già dato questa informazione prima, ovvero se è possibile avere un dato riguardo le sanzioni effettuate durante il periodo dell'ultimo dell'anno, quindi nei giorni del fine anno, in merito all'ordinanza anti-botti. Quindi ho questa curiosità, se è possibile avere queste informazioni. Grazie.
Grazie. Allora, abbiamo poi il collega Lograsso voleva reintervenire? No. Perché abbiamo la collega Ghio che voleva intervenire E allora proviamo, deve disattivare il microfono, collega Ghio, disattivare e sentiamo se si riesce a sentire. Prego.
Mi sentite?
Sì.
Sì, volevo fare una riflessione che delle domande, perché nell'intervento sia dell'assessore che del vicecomandante ho sentito tanto parlare di azione muscolare, azione repressiva, contrasto al degrado e poco di dialogo ed educazione, un tentativo insomma di educare la cittadinanza. Quello che risulta, forse parlo a nome di una parte della generazione che rappresento, quindi diciamo gli under 30, quello che purtroppo si è sviluppato nel tempo è un rapporto non di stima reciproca con le forze dell'ordine e appunto i cittadini, tra cui le fasce più giovani, e questo è spiacevole perché ho la bimba che piange, forse la sentite anche voi. Questo è spiacevole perché non si riesce a costruire un rapporto che sia davvero di fiducia e educativo. Io porto l'esempio, anche se è un contesto un po' elitario, penso che tutta la città dovrebbe meritarsi un ambiente come quello dei quartieri che io definisco un pochino più elitario, quindi porto un esempio un po' fuori dal contesto di quelli che sono stati citati, come può essere il Parco di Nervi, dove c'è un regolamento comunale che non viene rispettato nella maggior parte dei suoi punti, soprattutto nel rispetto della vegetazione, dell'ambiente, della condivisione degli spazi, e dove vediamo la polizia municipale sempre più spesso intervenire solo facendo rispettare una parte del regolamento, e tra l'altro con dei modi che personalmente mi sento, ma anche di riportare quella che è la testimonianza dei cittadini, molto, molto brutti. Allora, quello che io vorrei chiedere, al di là di andare nel caso specifico, nella situazione specifica, è proprio capire da parte delle forze dell'ordine e anche il parere del vicecomandante, come cambiare questo approccio e quindi passare da un approccio che sia punitivo, repressivo, muscolare a qualcosa che sia più di educazione e dialogo. Poi per riprendere anche la riflessione del collega Lo Grasso, molto spesso questi giovani che abusano di musica, di volume e infastidiscono, sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto il collega, infastidiscono una parte della cittadinanza, è perché non c'è un'alternativa che offra appunto a questi giovani degli spazi consoni, e quindi ci troviamo poi a dover ammucchiare tutto in una parte di città che non permette la convivenza tra le parti. Mi chiudo.
Grazie collega Ghio. E allora io ho un ritorno anch'io, allora adesso devo abbassare. Vedo il collega Crucioli, il collega Gandolfo, nel frattempo abbiamo già ci siamo già accordati con l'assessore Gambino per il seguito, che avrà anche le risposte agli interventi del collega Villa, D'Angelo, Lo Grasso, Ariotti, per lunedì 5 alle ore 9:30.
Del 2025.
No, del 2024. Collega Crucioli, prego.
Dunque, a me ha stimolato l'intervento del collega Lo Grasso, che condivido, cioè la questione del fatto che in alcuni casi determinati comportamenti fastidiosi, rumorosi, non possono essere, sanzionati, o comunque non si può intervenire solo nel caso della chiamata o della richiesta da parte di un vicino o di un danneggiato. Quindi concordo, però in questo voglio ricordare al collega Lo Grasso, che non c'era, che è arrivato dopo, diciamo entrato in Consiglio Comunale, che in questo atteggiamento, diciamo così, di rimessa della Polizia Comunale, secondo me tanto ha fatto anche l'approvazione delle modifiche del regolamento di Polizia Urbana, perché appunto l'anno scorso Noi purtroppo col mio voto contrario cioè il Consiglio Comunale ha approvato una modifica che tende sostanzialmente a perdonare ogni comportamento di questo tipo, nel senso che si va la Polizia Municipale, anche quando dovesse intervenire, non sanziona alla prima, okay, ma dice guarda che stai violando una norma regolamentare, e soltanto se questo comportamento viene reiterato nell'arco di, non mi ricordo se sono 6 mesi, solo in quel caso, quindi è una cosa, io la penso esattamente come te, è una questione sbagliata. Infatti quando tu dici si potrebbe modificare il regolamento comunale, io non solo dico assolutamente sì, sono d'accordo, ma ti dico attenzione che non più tardi di qualche mese fa, l'anno scorso, è stato modificato in senso diametralmente opposto. Venendo alla e quindi colgo anche l'occasione per chiedere che prova sta dando questa modifica, cioè quindi la cosa che mi piacerebbe sentire, è magari non ora che non c'è tempo, però anticipo già la domanda, volevo capire quante volte è stato utilizzato lo strumento della modifica del regolamento che prevede in sostanza l'applicazione in via generalizzata dell'avvertimento, salvo eccezioni specificate. Però se vi ricordate si era proceduto nel dire è valida sempre questa regola, salvo in determinati casi in cui invece c'è la sanzione immediata, cioè per i comportamenti realmente, cioè quelli più gravi in assoluto. Ecco, volevo capire dal punto di vista statistico cosa sta avvenendo in questo senso, cioè se secondo voi sta dando un esito favorevole, nel senso che se ci sono stati degli avvertimenti, degli avvisi appunto verbalizzati in tal senso, se ci sono state recidive che hanno portato alla sanzione, in modo che magari sulla base di questa prima statistica si possa fare una riflessione che appunto io credo che dovrebbe portare a una revisione di questa strada intrapresa, però magari invece se voi avete contezza di un percorso positivo, ecco, fatecelo sapere, perché non ho visto nella statistica questo argomento, che invece appunto è stato attuale, nel senso che è una modifica introdotta, comunque si voglia dire, nel bene e nel male, però importante nel comportamento proprio della Polizia Municipale.
Grazie consigliere Gandolfo, prego.
Sarò molto breve, tanto poi magari Presidente le chiedo di mantenermi la prenotazione per la commissione poi successiva, ma brevemente intanto pongo l'accento adesso su questo tema e poi giustamente alle 10.30 chiudiamo. Io una cosa che non ho letto nel report, non so neanche se è competenza della polizia locale o meno, però è una riflessione che ci tengo a fare un po' sentendo anche gli interventi di alcuni consiglieri, mi è venuto in mente ad esempio quello della Ghio, dei parchi di Nervi, ma non solo, un po' io direi di tutta la città, mi è venuto proprio il tema che riguarda soprattutto per i cani, per gli animali, e spiego il perché tralasciando le sanzioni o meno sul discorso di alcune persone che lasciano l'animale senza guinzaglio, che io ritengo che sotto certi aspetti tante volte è anche giusto invece che ci sia, perché non è detto che alcune persone possano gradire che il cane possa andare semplicemente solo che lo vada a usare, c'è chi è allergico, c'è chi può dar fastidio, quindi tante volte su questi aspetti io non sono neanche così contrario, però su un tema io non so la polizia locale quanto interviene, quanto può intervenire, e su questo secondo me ci possiamo riflettere e ragionare, e parlo quello degli escrementi degli animali, un problema di questa città enorme. Ora, tante volte mi hanno insegnato che dicono che gli architetti sono coloro che girano con le scarpe sporche, perché guardando e ammirando i palazzi della città o cose non si rendono conto per terra di quello che c'è. Però qui anche se tu guardi per terra, le posso garantire, assessore, che comunque ti sporchi le scarpe lo stesso, sia che sei architetto sia che sei un cittadino. Questo è un problema che noi abbiamo e che secondo me va affrontato. Le faccio un esempio: in Trentino Alto Adige hanno cercato con prendendo tramite le ASL il DNA dei cani, l'identificazione poi degli escrementi di chi li lascia per strada. L'animale non è maleducato, il padrone che lascia l'escremento per strada, sì, ed è un problema che abbiamo in questa città, segnalazioni ovunque, glielo posso garantire. E quindi questa è un po' una riflessione che pongo qui adesso e poi ci riaggiorneremo eventualmente su come poter fare, come poter intervenire anche come consiglio comunale. Grazie.
Grazie collega Gandolfo. Allora, vicecomandante Manzo, la vedevo giustamente prenotata per dare delle risposte, ma io aggiornerei a lunedì 5 alle ore 9.30, vi prego a tutti di prendere nota anche agli uffici che lo hanno già fatto, ho scritto le persone che sono intervenute, il vicecomandante Manzo, visto che ha preso appunti rispetto agli interventi, anche quando non c'era l'assessore, ripartiremo dal collega Gandolfo e pertanto dichiaro chiusa la seduta e ci vediamo il 5 con lo stesso argomento. Grazie.